Riprendiamo il discorso alla fine del capitolo secondo. Ricordo quello che avevamo già mezzo accennato, che è importante per noi avere un programma nella testa. La comprensione della parola di Dio è molto legata, purtroppo, alla traduzione. Noi abbiamo scelto un libretto uguale per tutti perché la traduzione ci aiuterà. Qualche volta potremmo dissentire, non importa. L'importante è che si cerchi di penetrare questa parola dal greco all'italiano. Tra l'altro, se ricordate, avevamo detto che ci sono traduzioni anche nei manoscritti differenti, il testo solito, il testo occidentale, quindi non possiamo fare affidamento solo all'immediata comprensione, dobbiamo cercare di entrare dentro. Sono 28 capitoli, la volta scorsa abbiamo presunto di finire i primi due, quest'oggi dovremo leggere il terzo, il quarto e il quinto. La prossima volta il sesto, il settimo e l'ottavo, poi addirittura quattro capitoli per volta. Il libro degli Atti si divide in due parti, grosso modo, dall'1 al 12 e dal 13 al 28. Quindi si tratta anche di leggere in casa, di rileggere il testo. Su alcuni punti andremo velocissimi, senza quasi dire nulla. Ci restava la volta scorsa la lettura importante del primo grande incontro che lo scrittore sacro, che San Luca, fa con la comunità, il primo sommario. Nei primi cinque capitoli che dovremo esaurire oggi ce ne sono tre sommari. Il primo è il più abbondante, il più ricco. Il termine difficile di questo sommario è il termine greco koinonia. Cosa si intende per comunità, per comunione? Non è semplice rispondere, perché l'ideale della comunione era anche greco. E in che cosa si distingue la comunione che nasce dalla Pentecoste, eh? Perché i sommari sono il frutto della Pentecoste, lo specchio nel quale possiamo leggere l'opera dello Spirito. Non è da poco, perché l'opera dello Spirito, abbiamo detto, è un'opera di lingue, di parola, infuocata, ma di parola. Scendono sugli apostoli lingue come di fuoco. Vi ricordate il ventaglio delle nazioni che per un abitante della Palestina o del Medio Oriente non poteva certo arrivare negli Stati Uniti. Era un ideale, diciamo, che toccava l'Africa del Nord, che arrivava al massimo a Roma e che scendeva verso l'India, ma era esclusa l'India. Quindi, diciamo, le genti della Pentecoste sono gli uomini di allora. Gli uomini che però sono chiamati ad ascoltare la parola, perché il libro degli Atti è il libro della parola di Dio, che nello Spirito, attraverso l'opera dello Spirito, possiamo comprendere. Vediamo il sommario. Essi partecipavano assiduamente alle istruzioni degli apostoli, alla vita comune, allo spezzare del pane e alle preghiere. Al primo posto ci sono le istruzioni. Poi si tratta di comprendere in che cosa consiste la vita comune. E i tre sommari ci danno spunti un pochino differenti. Non è stato facile comprendere in che modo era necessario trasformarsi. c'è lo spezzare del pane, che è l'Eucaristia. Ma dove lo spezzare del pane? Nelle case private. Il Tempio resta al centro, ma lentamente appariranno le case. Alla fine del capitolo quinto il Tempio praticamente si abbandona e si arriva alle case private. Ma la rottura completa ci sarà con il capitolo settimo e ottavo. E Stefano, il grande intuitore di quello che è l'essenziale del cristianesimo. E a quel punto non c'è il rifiuto dell'ebraismo, no? Però c'è il rifiuto della centralità del Tempio. La centralità non può più essere quella del Tempio. È quella del Gesù che in qualche modo è accolto da ciascuno di noi. È la comunione al centro, non il Tempio, ma c'è del cammino da fare. Vediamo. In tutti si diffondeva un senso di religioso timore. Infatti per mano degli apostoli si verificavano molti fatti prodigiosi e miracoli. I fatti prodigiosi sono i segni che destano stupore, il miracolo è il segno che desta stupore. Però il miracolo va letto, un segno va interpretato. Il grande segno che apparirà è un rachitico che si mette in piedi e presenta con lì il miracolo che avviene nel suo corpo, l'effetto della risurrezione. Lo stare in piedi sarà precisato, riprecisato 100 volte, lo stare in piedi. Pensate che differenza tra Matteo e Luca. Le beatitudini di Luca sono in una regione pianeggiante e Gesù parla in piedi. Matteo invece, vi ricordate, sale sul monte e si mette seduto. Matteo è un ebreo, Luca non è un ebreo, è un greco. Ci dirà le stesse cose ma con una mentalità greca, in un modo totalmente differente. Tutti i credenti poi, riuniti insieme, stavano riuniti insieme e avevano tutto in comune. Non viene richiesta la povertà, L'ideale francescano della povertà non esiste. Esiste l'ideale della comunione, tutti insieme, e hanno tutto insieme. La loro proprietà e i loro beni li vendevano e ne facevano parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Pensate quanto Marx, è una parentesi di cultura, ma possiamo comprenderla, soprattutto quelli che hanno un po' di anni. Pensate quanto il marxismo ha influenzato generazioni, è sparito da 40 anni, 50, ma era il nemico per eccellenza del cristianesimo, almeno sentito come tale. Però era fondato sulla scrittura, e come? Avevano tutto in comune. Non c'era l'ideale della povertà, c'era l'ideale della comunione, che è tutto un altro ideale. Ogni giorno erano assidui nel frequentare insieme il Tempio e nelle case spezzavano il pane. C'è il Tempio e appare la casa dove si spezza il pane. L'Eucaristia è qualcosa di tipico del cristianesimo. Dobbiamo dirlo, abbiamo della strada da fare. La messa è diventata un rito, ma lo spezzare del pane è di più che il rito della messa. L'Eucaristia è su una tavola, non verso il popolo, col popolo intorno, ma c'è uno spezzare il pane. Comunque troveremo molti spunti in questi giorni, in queste letture. Prendevano il cibo con gioia e semplicità del cuore, lodando Dio e godendo del favore di tutto il popolo. È chiaro dal libro degli Atti che la responsabilità della morte di Gesù è dei capi. Il popolo è stato coinvolto in parte minore, ma è stato coinvolto in qualche modo anche tradito quando ha gridato Barabba. Sono i capi e scopriremo che capi, non tutti i capi. Il Sinedrio è composto da Sadducei e da qualche fariseo. Il personaggio che leggeremo oggi è un fariseo. I veri nemici del cristianesimo sono i potenti, sono l'autorità che ha in mano la situazione economica. Vediamo il capitolo terzo, che è il capitolo che permette a Pietro di dire che cosa lui crede. Ed è estremamente importante che avvenga questo segno. Il miracolo in sé non è importante, il miracolo nella rilettura, è importante in quanto segno di qualche cosa che deve avvenire in ciascun credente. Ciascun credente deve tirarsi in piedi, deve aprirsi alla novità di Dio, la sua vita. Pietro e Giovanni solevano salire al Tempio, solevano. Poi le traduzioni sono differenti, ma c'è un'abitudine, c'è una centralità del Tempio. Andare a Gerusalemme per tutti gli abitanti fuori di Gerusalemme era un grande impegno ed una grandissima gioia, pensate alcuni sabati, no? C'era il pellegrinaggio per eccellenza che non era la Pasqua, era il pellegrinaggio delle capanne, lo dice bene il Vangelo di Giovanni. A Pasqua se potevano andavano, ma la Pasqua si celebrava in casa, le famiglie si radunavano. Dovevano essere 12, 14, 15 al massimo. Abbiamo in testa dei cliché che forse è giusto lentamente riassettare. E c'era un uomo, zoppo, fin dalla nascita, che solevano portare e deporre ogni giorno presso la porta del tempio detta Bella. A quel tempo non c'è una porta chiamata così, almeno la storia ci parla della porta di Susa, che era fuori nella parte orientale del grande portico di Salomone. E poi c'era l'altra divisione che era quella per gli ebrei e lì c'era la porta di Nicanore. La porta Bella probabilmente è la porta di Susa, la porta di Nicanore. Quindi l'accesso al tempio, alla grande spianata, oppure l'accesso alla parte riservata agli ebrei. Vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, cominciò a chiedere loro l'elemosina. Allora Pietro, fissandolo negli occhi con Giovanni, vi accorgete che Giovanni c'entra e non c'entra, ci ha messo Giovanni, ma il discorso è tutto imperniato su Pietro. Cominciò a chiedere loro l'elemosina. Lo storpio non può entrare nel tempio, il rachitico dalla nascita è un uomo escluso dalla comunità, perché la vera comunità è la comunità credente, è la comunità dei valori. Quest'uomo vive di carità. Quindi è trasportato ogni giorno di peso alla porta del tempio e non può entrare, perché è impuro, è disordinato fisicamente. Allora Pietro, fissandolo negli occhi con Giovanni, disse: guarda verso di noi. Quello li guardò attentamente, attendendosi di ricevere da loro qualcosa. Ma Pietro le disse: argento e oro io non ho, ma quel che possiedo te lo do nel nome di Gesù Cristo il Nazareno. Cammina. Ecco il dono. Cammina, tirati in piedi, risorgi, entra nel tempio. La prima cosa che fa è entrare nel tempio. Non gode neppure della salute, gode del superamento della discriminazione. E presolo per la mano destra lo sollevò. All'istante gli si rinvigorirono i piedi e le faviglie. Con un balzo saltò in piedi e si mise a camminare. Ed entrò con essi nel tempio, camminando, saltando e lodando Dio. E tutto il popolo lo vide che camminava e lodava Dio. E conoscevano che era proprio quello che stava seduto abitualmente presso la porta bella del tempio a chiedere l'elemosina. Era il suo mestiere, non poteva farlo per vivere, ma fuori, non dentro. Erano pieni di stupore e di meraviglia per ciò che gli era accaduto. Adesso c'è la lettura del fatto. Poiché quegli si teneva stretta a Pietro e a Giovanni, tutto il popolo corse verso di loro, sotto il portico detto di Salomone. Quindi probabilmente è entrata dalla porta di Susa, quella più esterna. Con grande stupore, Pietro, vedendo ciò, prese a parlare al popolo. Uomini di Israele, sapete che Israele è il nome che Dio ha dato a Giacobbe e lo ha dato in seguito alla lotta che Giacobbe fa al fiume prima di passare e di entrare in Palestina. Quando ritorna alla sua casa. Perché vi meravigliate di questo fatto? Perché guardate verso di noi come se per nostra forza, per nostra bontà, avessimo fatto camminare quest'uomo? Ecco la grande affermazione. Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servo. È un termine importante, servo, è biblico. Il servo di Dio, i grandi sono i servi, no? Il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato davanti a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo. I romani sono stati giocati, si sono lasciati giocare. La vera responsabilità è del Sinedrio, ma lo vedremo. Suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato davanti a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo. Voi avete rinnegato il Santo e il Giusto, avete chiesto che vi fosse fatta grazia di un assassino e avete ucciso l'autore della vita, ma Dio lo ha risuscitato. Sulla risurrezione i termini sono diversi, eh? Dire la risurrezione non è facile, non è una rivincita. Si usa il termine risveglio, si usa il termine vita nuova, si usa il termine esaltazione, glorificazione. Il primo cristianesimo ha faticato a dire la verità. E anche noi ci illudiamo di sapere la verità perché abbiamo in testa qualche termine, ma cosa c'è sotto quei termini? Cosa significa che Gesù è stato risvegliato dal Padre o glorificato dal Padre? Sì, la fede che è già suo dono, oh mamma mia, Paolo pieno, la fede che è già suo dono, la fede non è un atto dell'uomo che si apre al divino, è una chiamata alla quale si risponde, che è un'altra cosa, non è frutto di una ricerca la fede, è di un'accoglienza, è l'accoglienza di un dono. Sulla fede quante scemenze diciamolo onestamente, no? È importante credere cosa significa. Ha dato a costui la piena guarigione di fronte a tutti voi. Questo storpio che è in piedi ormai, che cammina e salta e balla e grida, è il primo grande segno che permette agli apostoli di resistere al Sinedrio. Troveremo i primi 5 capitoli in qualche modo animati da questo risveglio, da questa animazione. Pertanto, fratelli, io so che avete fatto per ignoranza, che lo avete fatto per ignoranza, come anche i vostri capi, però non c'è nessuna accusa. C'è l'ignoranza, ma l'ignoranza è terribile, eh? È l'incapacità di aprirsi al piano di Dio. Ma Dio lo ha adempiuto. Ha così adempiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, ossia che il suo Cristo, Cristo è un termine importante, l'unto, il Messia, avrebbe sofferto. Vi ricordate Gesù quante volte ripete: è necessario, conviene, è nel piano di Dio che io soffra. La sofferenza di Gesù è la conferma della sua fiducia nel Padre, non è l'offerta della sua sofferenza al posto nostro, eh? Non c'è ombra di tutto questo nella parola di Dio. La sostituzione vicaria non è un patire al posto nostro, è un patire che permette all'uomo di entrare nella dinamica della fiducia in Dio. Gesù è morto fidandosi del Padre che gli aveva chiesto, aveva predestinato il suo Messia alla morte. Perché la vita è dono di Dio, non è conquista, eh? Ossia che il Cristo, il suo Cristo, avrebbe sofferto. Pentitevi dunque e convertitevi, perché siano cancellati i vostri peccati, così che venga il tempo del refrigerio da parte del Signore. Parola difficile, refrigerio. Siamo nel tempo del refrigerio, eh? Ma altre traduzioni usano altre parole. Cosa si intende? Che egli mandi quel Gesù che è stato costituito vostro Messia. Certo che si entra in questa benedizione a poco, accettando di entrare nella chiamata e lasciandosi trasformare dal Signore. E tra l'altro è interessante: pentitevi dunque e convertitevi. Due cose differenti: un conto è pentirsi, un conto è convertirsi. Convertirsi è aprirsi al piano di Dio, è molto più difficile, perché siano cancellati i vostri peccati. È necessario che egli stia in cielo fino al momento della restaurazione di tutte le cose. Mamma mia, c'è un termine difficile, difficilissimo, che ha destato tante discussioni nella Chiesa: il termine apocatastasi. Ma è la restaurazione. Cosa si intende? Non mi fermo su tutto, non ne sono capace. Certo, nel terzo, quarto secolo questo termine viene discusso, c'è un grande storico della Chiesa, il primo storico del quarto secolo, che crede in questa restaurazione, in questa apocatastasi, di cui Dio ha parlato fin dai tempi antichi per bocca dei suoi santi profeti. Mosè disse: il Signore Dio vostro vi susciterà di tra i vostri fratelli un profeta come me. Lo ascolterete in tutto ciò che vi dirà, e chiunque non avrà ascoltato quel profeta sarà sterminato di mezzo al popolo. Vi accorgete che non è un racconto, eh? È la fondazione del cristianesimo. Cosa significa essere cristiani? Cosa significa essere chiesa? Voi siete i figli dei profeti e del patto che Dio ha concluso con i vostri padri, quando disse ad Abramo: nella tua discendenza saranno benedette tutte le nazioni della terra. Certamente Gesù è la discendenza d'Abramo, è il figlio di Abramo. per eccellenza. Vi ricordate quanto Abramo ha aspettato il figlio? La scorciatoia che ha preso con la domestica di sua moglie. E poi con il dono finalmente i tre che passano davanti a casa sua nell'ora del mezzogiorno. Ma il vero figlio di Abramo è Gesù. Gesù è la discendenza, e nella tua discendenza sono benedette tutte le nazioni della terra. A voi per primi Dio, risuscitando, altro termine, risvegliando, risuscitando, il suo servo lo ha inviato a benedirvi, per distogliere ciascuno dalle vostre malvagità. Basterebbe questo testo da commentare in profondità. È la prima predica di Pietro, è la predica fondativa del cristianesimo, della Chiesa. Vediamo capitolo quarto. C'è in questo capitolo quarto un'altra sintesi molto più semplice. Mentre essi parlavano al popolo, sopravvennero i sacerdoti, il comandante del Tempio e i Sadducei. Il Sadduceo non è una figura che rientra nella classifica delle autorità, è un modo di pensare. I Sadducei sono quelli che non credono nella risurrezione, sono i ricchi che credono nel loro potere. E la classe sacerdotale era quasi tutta Sadducea. Quindi sono i sacerdoti e i capi, però c'era il Sinedrio, che invece era qualcosa di più partecipato, di più popolare, e nel Sinedrio invece era la maggioranza di farisei. I farisei sono a difesa di Gesù, vedrete, pur ostacolati tantissimo da Gesù, del cristianesimo si fanno i difensori contro i sadducei. Lo vedremo in un rappresentante altissimo dei farisei. Mentre essi parlavano al popolo, sopravvennero i sacerdoti, il comandante del Tempio. Le due grosse autorità in Israele erano il sommo sacerdote, che era elettivo, ma dentro delle famiglie prestabilite, le grandi famiglie sacerdotali. I sacerdoti appartenevano alla tribù di Levi, ma al di dentro c'erano delle famiglie particolari, e al tempo di Gesù era sommo sacerdote Caifa, che era genero di Anna, che era stato sommo sacerdote molti anni, dal 10 pensate al 26, mentre Caifa sarà sommo sacerdote negli anni di Gesù. Però Anna, lo suocero, è sempre ha in mano le fila, è il potere in qualche modo sottile, profondo di Israele. Non potendo tollerare che essi insegnavano al popolo e annunciassero in Gesù la risurrezione dei morti, e sono sadducei tutti i capi, non credono nella risurrezione dei morti, credono nella potenza del denaro, niente di più, nella potenza politica, nel benessere, diremo noi. Misero loro le mani addosso, li posero in prigione fino al giorno seguente, perché era già sera. Ma molti di coloro che avevano ascoltato la parola credettero. Il numero dei fedeli, contando solo gli uomini, divenne circa 5.000. Vi ricordate 3.000? Il giorno di Pentecoste si arriva a 5.000. Il giorno seguente i capi dei giudei, gli anziani e gli scribi si riunirono in Gerusalemme con il sommo sacerdote Anna, con Caifa, Giovanni, Alessandro e quanti appartenevano alle famiglie dei sommi sacerdoti. Fecero comparire gli apostoli e si misero a interrogarli. Ecco la domanda precisa: in virtù di quale forza e in nome di chi voi avete fatto ciò? I capi siamo noi, perché non avvertiti? Ma quel quello storpio era entrato nel tempio cantando. Il tempio non è nessuna costruzione, è un cortile, è il cortile dei pagani, può gridare e urlare quanto vuole. Ma perché avete fatto questo? Allora Pietro, pieno di Spirito Santo, quello che viene detto è sempre il frutto della Pentecoste. Sì. Disse loro, capi del popolo e anziani, noi oggi siamo interrogati in giudizio per aver fatto del bene a un povero malato. Ci si chiede in virtù di chi costui è stato risanato. E qui c'è l'annuncio cristiano, c'è l'atto di fede. Sappiatelo, tutti voi e tutto il popolo di Israele, è nel nome di Gesù Cristo il Nazareno. Nazareno è nessuno, Nazareno è un operaio, ma neppure un operaio come intendiamo noi, è un manovale disposto a tutto, che vive per le richieste e per i bisogni, ma non del suo paese, morirebbe di fame. Gesù ha vissuto fino a più di 30 anni, probabilmente, perché se è nato nel 7 avanti Cristo e muore nel 30, muore a 37 anni, e la sua vita pubblica è di 2 anni e mezzo. Quindi da 15 a 35, 20 anni, ha fatto il carpentiere, il manovale. L'ha dato a tutto, il capace di fare tante piccole cose, ma non ci sono tubi da aggiustare, Ci sono solo zappe da forgiare, capite? È un lavoraccio. Il lavoraccio delle persone più basse della società, il Nazareno. Che voi avete crocifisso, ma che Dio ha risuscitato dai morti, mamma mia, ha risuscitato un altro termine. E in virtù di questo nome che costui se ne sta davanti a voi perfettamente sano. Egli è, e qui c'è la citazione importante dall'Antico Testamento, c'è di mezzo un salmo, il salmo, i numeri adesso mi sfuggono, 117 credo, che gli ebrei cantavano finita Pasqua, lo chiamavano l'inno. Quando era finita la cena di Pasqua, a conclusione cantavano 5 salmi, il quinto è l'Allel. E al cuore dell'Allel c'è questa frase. Egli è la pietra respinta da voi costruttori che è divenuta la testata d'angolo. E non c'è in alcun altro la salvezza. La prima volta che entra in Luca il termine soteria. Pensate che non ancora, ma 50 anni dopo questo testo, o meglio, quando Luca scrive questo testo, l'imperatore di Roma si chiamava Soter, Salvatore. Pensate quanto è sconvolgente questo testo, letto dalla gente di allora, E non c'è in alcun altro la salvezza, nessun altro nome, infatti sotto il cielo, nessun altro nome infatti il cielo è stato concesso agli uomini per il quale siamo destinati a salvarci. Nome, autorità. Il nome di Gesù, l'importanza di questo nome. Vi ricordate che, non so se vi ricordate, noi vecchietti sì, il Capodanno prima era la festa del nome di Gesù, no? La chiesa di Gesù è la chiesa del nome di Gesù, la festa è il primo di gennaio. Accanto a tutte le chiese cattedrali in mezzo mondo, dove i gesuiti sono arrivati, hanno costruito una chiesa al nome di Gesù. È una chiesa bella, 500-600. Vedendo il coraggio, è una traduzione possibile, il greco sapete qual è? Parresia. La disponibilità a mettersi in gioco totalmente, non è un coraggio fisico, una convinzione che accetta qualsiasi conseguenza se espressa. Il coraggio di Pietro e di Giovanni, e comprendendo d'altra parte che si trattava di uomini illetterati e semplici, erano sbalorditi e si rendevano conto che essi erano coloro che erano stati con Gesù, vedendo poi accanto a loro, è il punto chiave, vedendo poi accanto a loro l'uomo che era stato guarito, non avevano nulla da replicare. Però è interessante questa conclusione. Ordinarono dunque che li conducessero fuori dal Sinedrio e si misero a consultarsi tra loro dicendo: che cosa dobbiamo fare a questi uomini? Infatti è chiaro che tutti gli abitanti di Gerusalemme, che per mezzo loro è avvenuto un evidente miracolo e non possiamo negarlo, ma poiché non si divulghi ancora più tra il popolo, li minacceremo perché non parlino più a nessuno di quel nome. L'importanza del nome di Gesù. E richiamati lì, intimarono loro di non pronunciare più alcuna parola, né di insegnare nel nome di Gesù. Il nome è anche un'autorità, è la vera autorità. Ma Pietro e Giovanni replicarono loro: vi pare giusto davanti a Dio ascoltare voi piuttosto che Dio? Giudicatene voi. Noi infatti non possiamo non parlare di ciò che abbiamo visto e sentito. Ricordate la prima lettera di Giovanni: ciò che abbiamo visto, ciò che abbiamo sentito, ciò che abbiamo ascoltato, lo comunichiamo perché la nostra comunione con voi sia piena. Più gente ascolta, più cresce la comunione. Ma essi, replicate le minacce, li lasciarono andare, non trovando modo di punirli, per paura del popolo. Il punto è qui. Perché tutti glorificavano Dio per quanto era avvenuto. Infatti l'uomo in cui si era verificato questo miracolo di guarigione aveva più di 40 anni. Erano 30 anni quasi che era la portadella. Ed era portato da gente caritatevole che lo prendeva nel suo casa, nel suo tugurio, lo portava per prendere qualche soldo e lo riportava a casa. Quando furono risorziati si recarono ai loro fedeli. E qui c'è una bella preghiera, la prima del Nuovo Testamento. La preghiera che la comunità fa in questa situazione difficile. Quando furono rilasciati si recarono dai loro fratelli e riferirono quanto avevano loro detto i sommi sacerdoti e gli anziani. E si udito ciò, unanimemente alzarono la voce a Dio e dissero: Signore, tu che hai fatto il cielo e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, tu che per mezzo dello Spirito Santo, per bocca del nostro padre Davide, tuo servo, hai detto, e qui ci sono citazioni, perché tumultuano le genti e i popoli tramano vani progetti, sono insorti i re della terra e i capi hanno fatto congiura contro il Signore, contro il suo Cristo. Davvero, in questa città hanno fatto congiura contro il tuo santo servo Gesù, da te consacrato, Erode e Ponzio Pilato, con i pagani e i popoli di Israele. La precisazione sulla morte di Gesù. Per compiere quanto la tua mano e la tua volontà avevano stabilito che avvenisse. Allora la morte di Gesù non è un fatto che succede, è dentro un piano divino. La morte di Gesù è il riconoscimento che la vera vittoria è il perdono. Mamma mia, che discorsaccio! La vera vittoria è fidarsi completamente di Dio. Ora Signore, guarda dall'alto le loro minacce. dai tuoi servi di proclamare con pieno coraggio la piena paresia, la tua parola, stendendo la tua mano perché si compiano guarigioni, miracoli e prodigi nel nome del tuo santo servo. Allora comprendiamo i primi miracoli della Chiesa, sono indispensabili per suscitare l'attenzione, non sono un desiderio di approvazione, ma sono un tentativo di risvegliare un ascolto che l'uomo faticosamente annebbia nella sua vita, soffoca. Mentre pregavano nel luogo in cui erano riuniti, si scosse, furono riempiti tutti di Spirito Santo e proclamavano la parola di Dio con pieno coraggio. La discesa dello Spirito continuerà nel libro degli Atti più volte, per cui è il libro che racconta l'opera dello Spirito, la nascita della Chiesa. E qui c'è la seconda, il secondo tentativo di raccogliere i pensieri. La moltitudine di coloro che avevano abbracciato la fede aveva un cuore solo e un'anima sola. Non v'era nessuno che rimanesse, che ritenesse cosa propria alcunché di ciò che possedeva, ma tutto era fra loro in comune. C'è un peccato originale che si delinea in questa capacità di sentire tutto in comune. Qual è la tentazione? Di far finta che sia tutto in comune, ma di tenere di nascosto qualche cosa per sé. Anania e Safira, la moglie, che moriranno. Vi ricordate, se mangerete del frutto, morirete. C'è questa pagina strana della morte di questi coniugi che offrono dicendo che hanno offerto tutto, mentre si sono tenuti qualche cosa. Non hanno visto la comunione come una gioia, ma come un dovere, ma si sono riservati qualche cosa per sé, perché il futuro, i bisogni ci sono, come è vero. Cose grandi, con grandi segni di potenza, gli apostoli rendevano testimonianza alla risurrezione del Signore Gesù. La novità nasce dalla Pentecoste che illumina la Pasqua, che fa comprendere la morte come una necessità. L'aveva detto Gesù 100 volte, andiamo a Gerusalemme, è necessario che il figlio dell'uomo, ma non avevano creduto, non si erano assolutamente piegati a questa rivelazione. Erano tutti circondati da grande benevolenza. Non c'era infatti tra loro alcun bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano e portavano il ricavato delle vendite, mettendoli ai piedi degli apostoli. Veniva poi distribuito a ciascuno secondo che ne aveva bisogno. Non lo fanno tutti. C'è un esempio luminoso, l'esempio di Barnaba, che poi diventerà importantissimo. Barnaba è colui che lancia San Paolo, l'ideatore della missione ai pagani e l'allargatore della salvezza a tutti gli uomini. Anche Giuseppe, chiamato dagli apostoli Barnaba, che vuol dire figlio di consolazione, levita nativo di Cipro, essendo in possesso di un campo, lo vendette e andò a deporre il prezzo ai piedi degli apostoli. Poi c'è Anania e Safira, leggete voi, sono marito e moglie, muoiono dopo aver detto la bugia. È una pagina interessante, bella, drammatica. È il peccato originale della Chiesa, c'è sempre il pericolo che la comunione non sia vera, sia di facciata. Ed è vero, una comunione vera desidera, per essere fondata bene, una sincerità assoluta, una chiarezza profonda. Poi ci sono dei miracoli Io leggo dal versetto 17, il capitolo 5, se no non ce la facciamo. Allora si mossero il sommo sacerdote e tutti i suoi aderenti, cioè la setta dei Sadducei, pieni di gelosia. È un successo insperato. Misero le mani sugli apostoli e li chiusero in un carcere pubblico. Ma un angelo del Signore di notte, ci sono due angeli del Signore, uno mandato da Dio, uno che viveva sulla terra e che si chiama Gamaliele, è un rabbì. Appartiene, è molto stimato, mi è conosciuto dalla storia. È stato il maestro di Paolo. Il rabbì Gamaliele, Paolo dirà di sé, che l'ho avuto come maestro. E la storia ci dice che fa il maestro intorno agli anni 30, 30, 40. Quindi è tutto in regola. Ma un angelo del Signore di notte aprì le porte della prigione, li condusse fuori e disse: andatevi e mettetevi nel tempio a predicare al popolo tutta questa dottrina di vita. Udito ciò, entrarono di buon mattino nel tempio e insegnarono. Li hanno messi in prigione alla mattina, sono nel tempio a pregare, a predicare. Ma non lo sanno i capi dei sacerdoti, li vogliono prendere perché li hanno messi tutti e 12, non c'è solo in piedi. E Pietro, ma gli altri, gli apostoli, tutti. E per Luca gli apostoli sono i 12, ricordate? C'è stata la ricerca di una a sostituire Giuda. Intanto sopraggiunsero il sommo sacerdote e aderenti e convocarono il Sinedrio e tutto il senato dei figli di Israele. Quindi mandarono dei messi alla prigione a prelevarli. E la porta è chiusa, tutto è chiuso, un salto. Udite queste parole, il comandante del tempio e i sommi sacerdoti si domandarono turbati come ciò sarebbe andato a finire. Ma qualcuno sopraggiunto in quel momento annunciò loro: che beffa. Ecco, gli uomini che avete messo in prigione stanno nel tempio e istruiscono il popolo. Vi ricordate Gesù che aveva chiesto di parlare sempre con me? È una vera paura. Allora per paura li vanno a prendere, ma con discrezione li portano di fronte al Sinedrio. Versetto 27. Condottoli nel Sinedrio, che è la pagina dopo, li posero in mezzo e il sommo sacerdote li interrogò: non vi abbiamo forse formalmente ordinato di non insegnare più in questo nome? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme del vostro insegnamento e volete far ricadere su di noi il sangue di quell'uomo. Sono pieni di gelosia. Il loro successo e l'accusa diventata sempre più esplicita che la morte di Gesù è dovuta ai giudei, non ai pagani, non a Pilato. Ma Pietro e gli apostoli risposero. Conosciamo questa risposta, no? Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo ad un legno. Appendere ad un legno è l'abominio degli abomini, eh? Appendere ad un legno significa crocifiggere fuori della porta nudo qualcuno. Quindi totalmente escluso, non più ebreo, perché fuori dalla porta significa scomunicato, ma nudo significa deposta tutta la dignità. E tra l'altro li flagellavano prima, cioè li coprivano di sangue, li rendevano visibilmente impuri, perché il sangue che colava rendeva impura una persona. Che cosa dicono? Dio lo ha innalzato con la sua destra come capo supremo e Salvatore. Per esempio, Capo Supremo è una traduzione del Cardinal Martini, rispettabile. Però si può tradurre, è un termine strano, un termine. Si può tradurre anche come lui che conduce, che è il capo di una spedizione, no? E la remissione c'è. E Salvatore, questo è un termine, per concedere a Israele la conversione e la remissione dei peccati. Guardate la finezza, non c'è la remissione dei peccati senza conversione. E la conversione perdona i peccati, virilmente. Non è un segno qualsiasi. Dio coglie sempre comunque, ma se non ci convertiamo, l'accoglienza di Dio non la possiamo accogliere. Di queste cose noi siamo testimoni, noi e lo Spirito Santo che ha dato a coloro che gli obbediscono. Ma quelli udendo queste cose si esasperarono e volerono ucciderli. Proprio c'è il contrasto totale. Allora si alzò Gamaliele. Il Gamaliele che cosa dice? Faccio una sintesi e leggo poi la conclusione. La sintesi che fa Gamaliele, e la proposta è semplicissima, è una proposta molto concreta. Dice, ma era un tempo di grandi ribellioni, gli anni 30, sfoceranno negli anni 60 nella guerra giudaica, ma i romani non erano accettati in Israele. Ogni tanto un capo popolo metteva su un gruppo di facinorosi per ribellarsi a Roma. Qualche strage, ma poi spariva. E che cosa dice Gamaliele? Ma facinorosi, gente che ha radunato anche centinaia di persone e poi è sparita nel nulla. Se è opera di Dio, non mettetevi contro Dio. Se è un'opera degli uomini, fidatevi, finisce. Gamaliele non è un cristiano, è un ebreo. Un ebreo saggio, un rabbì, ripeto, è stato anche maestro di Paolo. Certo, Paolo ha preso la parte ebraica, non è il Paolo cristiano che è discepolo di Gamaliele, è il Paolo ebreo, poi capirà. Leggo le ultime righe di questa pagina, le sei ultime righe, perché se questo è un progetto, un'impresa messa su dagli uomini sarà distrutta. Ma se viene da Dio, non potrete annientarli. Guardatevi da farvi trovare in lotta con Dio. Chiarissimo. Si attenderà al consiglio. Fatti chiamare gli apostoli, li fecero percuotere. Un conto è la flagellazione, un conto è le percosse. Le percosse erano dure da prendere, 30-40 colpi, ma con un bastone. Mentre la flagellazione era con gli uncini, denudati, che strappavano la carne, la pelle. E comandarono loro di non parlare più nel nome di Gesù. Quindi li rilasciarono. Essi se ne andarono via dal Sinedrio, lieti perché erano stati fatti degni di subire oltraggi per il nome. E ogni giorno nel Tempio e per le case. Vedete che la casa continua ad essere più importante. Il Tempio sarà abbandonato per opera di Stefano. Stefano dirà che il Tempio è Gesù. Per cui lentamente la crisi vera è il grande discorso di Stefano che leggeremo la prossima volta. Non cessavano di insegnare e di annunciare la buona novella. Si poteva tradurre il Vangelo, che è la stessa parola. Per cui effettivamente l'importante è la parola di Dio. quello che chiamiamo il Vangelo del Signore, del Cristo Gesù. E tra l'altro Cristo Gesù è messo insieme in un modo nuovo, perché dire che il Cristo, il Messia atteso dagli ebrei è Gesù, è il punto d'arrivo di un distacco che ormai è chiarissimo. Mi fermo. Siete d'accordo che dobbiamo un po' pensare anche a leggere qualche cosa a casa, perché l'approfondimento di certe parti è difficile. Ci sono tutte parole pesate, tutte parole che entreranno poi nell'insegnamento cristiano, perché le parole del nostro catechismo, quelle vere, le hanno prese di qui, altrimenti non è Vangelo, non è parola di Dio. Se non c'è nient'altro possiamo andare. Io non sento, però se non parlate forte non sento. Va bene così, diciamo un'Ave Maria?
Sì, certo.
Ave Maria,
piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Grazie.
No, teneteli, potete leggere a casa quello che se ne era di me.